Io penso che dobbiate avere molta pazienza con me questa sera, perché Paolo mi ha insistito su questa cosa in un momento in cui non mi è stato neanche tanto facile trovare il tempo per prepararmi bene. Per cui dovrete aver pazienza. E io non ho una voce molto forte, mi dispiace. Non mi sentite? Allora è solo Paolo che... Avevamo deciso prima, Paolo, che se io venivo qui vicino alla Madonna, io, Don Giuseppe, vicino alla Madonna, tu saresti venuto in mezzo. No, prima di tutto a me preme dare ragione un po' di questo argomento, di questo quello che ha detto Paolo, perché non c'è risposta, affermazione, non c'è risposta più inutile ad una domanda che non c'è. Mi spiego, cioè è inutile che io parli se non c'è una domanda. Ecco. Allora, la questione della certezza, di avere una certezza, anzi, diciamo così, di una convinzione, perché la fede è una convinzione, no? Una certezza che è diventata convinzione. Uno è convinto, è avvinto, è preso. Questo è un problema per noi, cioè è una questione che ci interessa? Perché io credo che tutti voi potreste dire, ma io sono qua, sono convinto, no? Se sono qui, sono convinto, è vero? Non siete convinti voi? E allora che cosa, perché ridirci una cosa così? Perché io credo che... È importante, perché credo che non si debba mai dare per scontato, perché stiamo parlando di una convinzione, la certezza, che non è, un'idea, ormai un'idea scritta, tu la sai, a posto, la sai già, no? Ce l'hai lì. È ferma lì. La fede è una vita, è qualcosa che è dinamica, è qualcosa che si gioca ogni giorno, non è una cosa scontata, non è un'idea fatta che uno ha sistemato a posto. È una vita come una vita un rapporto, come una vita il rapporto fra marito e moglie. No? Guai, per esempio, se fra marito e moglie date per scontato il vostro affetto, no? Guai, se alla mattina è scontato, è come una cosa saputa. Se anche l'affetto, il rapporto fra marito e moglie è una cosa saputa, è finito. Ma è qualcosa che si deve rinnovare, giocare ogni giorno. E ogni giorno trova che cosa? Motivo per essere più convinto, o no? Per cui uno arriva alla fine della sua vita che vuol bene a sua moglie e a suo marito più di quando era iniziato. Perché non è vero che quando ci si sposa ci si vuol bene di più e quando si arriva alla fine della vita ci si vuol bene di meno, perché ormai tutto è tutto scontato, tutto fatto, no? Ormai ci conosciamo, no, non può essere così. È così la fede, è così, è una vita la fede, è qualcosa di vivo. E se è qualcosa di vivo, è una certezza, è una convinzione che non finisce mai ad avere ragioni per approfondirsi. È chiaro? Ecco perché allora può essere importante anche fra di noi, anche fra persone che dicono ma io sono convinto già, ridirci queste cose, perché è come riguardare la propria vita, primo, e trovare nella propria vita quello che permette nel cammino della vita di approfondire e ridire, e ridirsi e ridire agli altri la certezza della propria fede, la propria convinzione. Allora, la prima cosa, mi sono spiegato? Io credo che la prima cosa da dirci è questo, è da un attimo rinnovare un metodo, una strada, perché quando il punto del nostro sguardo, l'oggetto del nostro sguardo non è un'idea, ma è una vita, è il rapporto con una persona vivente, allora la strada, il metodo, ha una caratteristica propria. E qual è? È importante dirla. La prima cosa è che occorre, con quella persona, con quel fatto che è una persona che c'è, avere una condivisione e una convivenza. Prima di tutto, per conoscerla e per essere convinti nei confronti di quella persona, occorre una convivenza, un conoscere, un essere insieme, un condividere con quella persona. È chiaro? Altrimenti? E guardate che questo è formidabile, perché Gesù, la prima cosa che ha chiesto ai suoi discepoli è stato questo, che è la cosa più semplice di questo mondo. Ha detto: vieni e vedi, venite, venite dietro me, seguimi. Questa è la prima cosa che Gesù ha detto, cioè condividi con me la vita. La seconda cosa è che in questa condivisione occorre avere l'intelligenza, l'attenzione ai segni, agli indizi, ai segni. Questo, guardate, che succede in tutti i rapporti, ma pensate soprattutto con Gesù. E se voi guardate bene, leggete bene i Vangeli, ci sono tanti punti in cui Gesù sollecita chi gli sta intorno, fa appello all'intelligenza di quelli che gli stanno intorno. Pochi giorni fa abbiamo letto questo brano in un giorno feriale, non mi ricordo qual era, ma diceva: ma a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Cioè non avete condiviso. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e avete detto: è un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E aggiunge: ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. Come dire, guardate le opere, no? Guardate i segni. Così anche Giovanni tante volte in questo dialogo, perché una buona parte del Vangelo di Giovanni è un dialogo con i farisei, con i pubblicani, vi ricordate il miracolo del cieco nato? Che i farisei non volevano riconoscerlo. E il cieco nato diceva, ma come? Io prima ero cieco e adesso ci vedo. Vuole dire pure qualcosa. E dice, risponde, proprio questo è strano. Che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Il segno. E quindi è un appello a guardare, a riconoscere i segni, è un appello all'intelligenza, quindi. Così come se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere. Vedete, Gesù continuamente, anche Gesù nel rapporto con questa gente, con la gente, ha sempre fatto appello all'intelligenza, cioè a quella, prima Paolo ha letto un brano, a quell'intelligenza che vuol dire la ragione che è aperta a cercare i segni, gli indizi in quel rapporto. Ora, queste sono due cose importanti da ricordare. Quindi c'è una strada che è per tutti i rapporti, perché anche quando vi siete fidanzati è stato così. Avete cominciato a cercarla o a cercarlo, avete cominciato a trovarvi, incontrarvi, parlarvi, e dentro questo incontrarvi, parlarvi, i segni che ne venivano fuori vi dicevano, ecco, lei mi ama, io gli voglio bene. No, non è così? È la strada normale con cui entra, uno entra in convinzione, in certezza nei confronti del rapporto con un altro. È lo stesso con Cristo, con Gesù. È lo stesso perché Gesù è vivo, non è una cosa del passato. E noi guardiamo il passato, cioè guardiamo ciò che ci documenta il Vangelo, non per guardare il passato così, ma per riconoscere in quello che è accaduto agli Apostoli la norma con cui possiamo guardare ciò che è accaduto a noi. È chiaro quello che sto dicendo? Perché se no, a che serve? Vuol dire che guardiamo nel passato come leggere la storia di Napoleone, non ci interessa così, eh? Ma guardando come è accaduto, riconosciamo come accade a noi, perché Gesù è vivo, è vivo. Allora non possiamo fare a meno di guardare prima di tutto come è iniziata la cosa, perché già nel come è iniziato vi potete riconoscere. E la cosa è iniziata un giorno quando due giovani amici, Giovanni e Andrea, erano lì andati per curiosità, perché evidentemente avevano nel cuore un desiderio. Come diceva questa mattina il Vangelo, il popolo era in attesa. Vi ricordate il Vangelo di questa mattina? Il popolo era in attesa. Vuol dire che c'era nell'aria l'attesa di qualcosa, di qualcuno. E questi due giovani sono andati da Giovanni Battista, Giovanni e Andrea, incuriositi da lui e fiduciosi anche nei suoi confronti. E succede che Giovanni Battista un giorno vede passare Gesù, probabilmente dopo il suo battesimo, e dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Non tutti evidentemente hanno capito quello che Giovanni ha gridato, era anche un uomo strano. Però questi due giovani, Giovanni e Andrea, danno credito e cominciano a seguire Gesù da lontano, un po' distanti, quindi un po' timorosi. Finché Gesù non si gira, avvertendo la loro presenza di dietro, e dice: che cercate? Pensate al dialogo, che tipo di dialogo? Un dialogo così semplice, che sembra banale, eppure è ricco di tutto quello che verrà dopo, perché pensate che Giovanni ricorda di questo momento addirittura l'ora. Rabbì, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque, videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Pensate che questi due dovevano lavorare, eh? Erano pescatori, dovevano lavorare. Erano circa le 4 del pomeriggio. Giovanni, che ha scritto questo Vangelo, che era molto vecchio, si ricorda l'ora. E in questo incontro così semplice noi intuiamo che c'è tutto per Giovanni, perché c'è tutto quello che verrà dopo. E non ci dice neanche che cosa si sono detti. Però sappiamo che Andrea, quando incontra Simone il giorno dopo, la mattina probabilmente, che Simone tornava dalla pesca, gli va incontro per primo il suo fratello e dice: abbiamo trovato il Messia, con una certezza che prima non aveva. Cosa è successo in quel frangente? Cosa è accaduto per quei due? È accaduto, e tutto poi, tutto ciò che non dice Giovanni, lo dice dopo, cioè lo dice nella sua vita. Questo non detto è tutto pieno di quello che succederà dopo. È come quando due amici si incontrano e dicono: ti ricordi quella volta? O due sposi, che magari anziani, intorno al tavolo, dicono: ti ricordi quando ci siamo incontrati là a ballare? E basta, come dire, chi l'avrebbe mai pensato che da quella cosa così semplice sarebbe venuta fuori tutta questa vita? Ecco, è lo stesso modo con cui Giovanni parla qui. Ti ricordi quando abbiamo incontrato quell'uomo lì? Chi l'avrebbe mai pensato che sarebbe successo tutto quello che è successo? Eppure in quell'inizio è accaduto qualcosa che ha permesso ad Andrea e Giovanni a ridire agli amici: abbiamo trovato il Messia. Cioè è accaduto come l'intuizione di questo, della straordinarietà di questo uomo. L'intuizione di qualcosa che avrebbe preso la loro vita totalmente. Perché cosa vuol dire abbiamo trovato il Messia? Provate a pensare. A quel tempo dire abbiamo trovato il Messia, dire il Messia voleva dire la risposta a tutte le attese che il popolo aveva, a tutte le attese della storia del popolo, che quella gente avvertiva dentro di sé. Quindi dire abbiamo trovato il Messia è come aver detto abbiamo trovato quello che abbiamo sempre aspettato. È stata l'intuizione di un inizio di risposta, di una risposta che abbracciava tutta la loro vita, tutta la loro storia, tutta la loro persona, la totalità di sé. Così inizia il cammino di convinzione con Gesù. Inizia con un incontro che ha un carattere umano. Questa pagina di Giovanni, così come è formulata, ci testimonia qualcosa che è valido da allora fino a quando il sole continuerà a spuntare sul mondo, ora e domani. Ci testimonia la modalità profonda e semplicissima con cui l'uomo ha capito, capisce e capirà chi è Cristo. Persone che senza esserselo mai immaginato seguono per curiosità quell'uomo, stanno con lui fino a sera, dimenticando persino di andare a lavorare. Rimangono così impressionate che riportano come vera un'affermazione fatta forse da lui stesso, che rispondeva a tutte le attese del loro tempo. Tutti gli interpreti, infatti, delle profezie antiche concordavano nel dire che quello era il momento segnalato dai profeti. Non c'è proporzione apparente tra quella modalità semplicissima che abbiamo ripercorso, tra quell'uomo che invita a casa e la certezza dei due, abbiamo trovato il Messia. Si trovavano di fronte ad una persona diversa dalle altre. Quelli che entrano in contatto con lui si sentono attratti dalla sua personalità eccezionale. La vita potrà forse un poco dettagliare, ma l'impressione, la prima percezione della singolare diversità resta. Questo è il modo con cui inizia. E non so se a voi, per voi, se ci pensate bene, probabilmente anche per voi è accaduto così, in qualche modo. Certo, tutti noi siamo nati in famiglie cristiane, anche io, no? Tutti noi siamo stati battezzati. Ma dire incontro vuol dire quel momento in cui attraverso una persona, un gesto, una giornata, una compagnia umana, abbiamo intuito che l'essere cristiani, che quel Cristo a cui sempre abbiamo creduto, fa i conti con la mia vita, è qualcosa che abbraccia la mia vita. Non so se voi potete nella vostra vita anche con la memoria andare ad un momento in cui questo è diventato come un lampo più chiaro di altri momenti della vita. Non so se io devo pensare a me, io ricordo quando avevo 15 anni l'incontro con un bel gruppo di amici giovani della mia età che dicevano: Gesù è un fatto, un avvenimento presente qui. Si dicevano questo ed erano amici fra di loro con un'amicizia interessantissima. E io, che ero sempre stato bravo, bravo ragazzo, quando facevo le medie facevo la comunione tutti i giorni dal mio cappellano alla fine della scuola, prima di andare a casa passavo dal mio cappellano a fare la comunione. Quel gruppo di amici per me è stato un lampo. Perché è stato un lampo? Perché quel Gesù che io amavo non era più lontano, non era qualcuno che dovevo andare a cercare chissà dove, dovevo andare in chiesa per forza per trovarlo, dovevo andare a fare la visita al Santissimo per trovarlo. No, era con me, era presente, era un'amicizia fatta di volti di amici. A me questo mi ha rapito, mi capite? Quello per me è stato il punto che mi ha preso, avevo 15 anni. Quel Gesù era lì, era in quel volto degli amici, era più grande di quegli amici, ma era lì. E quindi non era qualcuno che dovevo andare a cercare, è lui che veniva con me, stava con me, è lui che mi era venuto a cercare. Ho fatto l'esempio per me, ma non so, per qualcuno può essere aver letto un brano del Vangelo e poi essere andato dal proprio parroco, per qualcuno è stato l'incontro con Paolo, con Don Paolo, perché siete così tanti qui, è bellissimo. Vuol dire che nell'incontro con Don Paolo si intuisce questo, penso. Allora, inizia così, ma da quell'inizio c'è una traiettoria, cioè c'è un cammino. Paolo, dimmi quanto, perché io sennò, osta poverini. come è accaduto a quegli apostoli, perché seguiamo un po' la loro storia, il loro cammino, perché seguendo il loro cammino capiamo anche per noi. Come è accaduto per gli apostoli che quella convinzione, che quella certezza iniziale, abbiamo trovato il Messia, sia diventata una convinzione, cioè qualcosa che li ha presi, che li ha convinti, cioè vinti insieme, li ha legati definitivamente, perché la convinzione è una definitività. Come è potuto accadere per loro? C'è nel Vangelo della narrazione del miracolo delle nozze di Cana, c'è una nota interessante, perché dopo il miracolo di Gesù che trasforma l'acqua in vino, il primo miracolo di Gesù, Giovanni nota e i suoi discepoli credettero in lui. Fa questa nota e i suoi discepoli credettero in lui. E uno potrebbe pensare: come credettero in lui? Prima non ci credevano? Perché no? Ci credevano anche prima, però nello star davanti a quello che accadeva, star davanti a questa personalità di Gesù che addirittura trasforma l'acqua in vino per l'amore a quegli sposi, aver visto questa straordinarietà, questo potere di Gesù, ha approfondito la loro certezza. È come se si rinnova il loro credere in Lui, la loro fiducia in Lui, si rinnova. E questo è stato tutta la loro vita. Provate a immaginare la vita di questi discepoli che ogni giorno si trovavano di fronte a queste cose. Allora, la prima cosa con cui facevano i conti i discepoli era la straordinarietà di questo uomo, un uomo senza paragone, un uomo che viveva, che mostrava un'umanità mai vista, mai riscontrabile altrove. Un uomo che aveva una capacità, un potere di fronte alla realtà, un uomo che aveva il potere di rimettere i peccati, un uomo che aveva un'intelligenza non comune. Quante volte i farisei, i pubblicani volevano metterlo in castagna? Quante volte sono andati da lui per provocargli una risposta, per trovare qualcosa, un difetto? E lui sapeva sempre come ribaltare le cose, no? Ricordate l'adultera. Maestro, questa l'abbiamo trovata in flagrante adulterio, la legge di Mosè dice di lapidarla, tu cosa dici? Guardate che questa era una provocazione sottilissima, perché da una parte se non era con la legge di Mosè, allora era un eretico, ma se era fuori dalla legge di Mosè, era anche un provocatore per i romani. Era sul filo del rasoio. E lui risponde: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E ributta la questione alla loro persona. Ributta la questione su di loro, sulla persona. Non sulle leggi, ma sulla persona. Questa intelligenza. E i miracoli, Pensate agli apostoli che si trovavano ogni giorno di fronte a questa straordinarietà, questa misura diversa, questi miracoli, miracoli che mostravano un potere di Gesù non artefatto, non da mago, no? Un mago avrebbe fatto abracadabra tutte le cose, no? Mi spiego? Tutti i riti, come c'erano, nelle varie religioni c'erano queste forme misteriche, queste forme magiche. No, lui bastava una parola, bastava un cenno, addirittura anche da lontano. Il centurione, vi ricordate il centurione? Il mio servo sta male, però io non sono degno di riceverti nella mia casa, ma anch'io ho qualcuno sotto di me. Allora se tu dici una parola puoi salvarti. E Gesù dice: non ho mai visto una fede così. E il suo povero servo guarisce. Questa padronanza della realtà. Ma se guardate bene, il miracolo più grande di Gesù era la sua capacità, il suo sguardo rivelatore dell'umano, dell'umanità. Cioè davanti a lui uno era come nudo. Cioè il suo sguardo entrava nella profondità, come a svelare quello che uno è. Provate a ricordare, ma anche quello che abbiamo detto adesso dell'adultera. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, come se avesse detto: io vi conosco tutti, conosco fino in fondo ognuno di voi. È come se avesse detto così. Oppure quando Andrea porta Simone, dice: vieni, abbiamo incontrato il Messia. Gesù vede Simone e dice: tu sei Simone, figlio di Giona, ti chiamerai Pietro, Cefa, che, come dire, descriveva il suo temperamento, la sua personalità. È come se Gesù gli dicesse: ti conosco. O Natanaele, quando Filippo dice a Natanaele: vieni, che abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth. E Natanaele dice: Nazareth, cosa vuoi che venga di buono da Nazareth? E Filippo dice: vieni e vedi. Come era stato detto a lui a Natanaele: vieni e vedi. E quando Gesù vede venire avanti Natanaele, che è poi Bartolomeo, lo stesso apostolo, quando vede venire avanti Natanaele, Gesù dice: questo sì che è un ebreo giusto. E Natanaele dice: come conosci? Come fai a conoscere? Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico. Questo sguardo che svela. E la samaritana? L'uomo che hai adesso non è tuo marito, tu hai avuto 4 mariti, ma è quello che hai adesso non è tuo marito. E lei si sente scoperta, guardata fino in fondo. Ma non solo perché il Signore sa le cose, ma perché svela quello che veramente il cuore desidera. Non di solo pane vive l'uomo, dice a quelli che lo cercano dopo la moltiplicazione dei pani, no? Lo vanno a cercare perché dice: questo ha sfamato 5.000 persone, lo facciamo re in 2-2-4, caspita. E lui dice: mi state cercando non perché avete capito i segni, ecco il richiamo all'intelligenza, ma perché vi ho sfamato. Non cercate le cose che finiscono, non cercate il cibo che finisce, il pane che finisce, ma cercate il cibo che non finisce. E in questo modo svela a loro che il desiderio che hanno non può essere solo quello lì. Insomma, Gesù ha uno sguardo nei confronti di chi gli sta intorno, uno sguardo che penetra l'uomo e svela che cos'è l'uomo. E questa è la cosa più grande che i discepoli possono sperimentare. È quello che prima di tutto, più di tutto, li convince, più di tutto li trascina dietro Gesù. Guardate che, provate a pensarci anche nella vostra vita, perché bisogna capire perché andate dietro qui a Paolo, per sistemare il cuore, per sistemare le cose, o perché in questo cammino che fate insieme vi accorgete che viene a galla la vostra umanità. La vostra umanità viene come abbracciata totalmente. Perché guardate che questa è l'esperienza più grande che si possa fare ed è l'esperienza che dà, che aiuta ad approfondire quella certezza che pur si ha. Mi spiego? Non so se mi sto spiegando. Quante volte quando si sente uno parlare dice: osta, ha proprio parlato di me. Ha proprio parlato di me. Non vi è mai capitato? Allora, è questo. Gesù aveva questo sguardo qui, che di fronte a lui la persona di ogni uomo era come svelata. È quello che ha detto a Simeone alla Madonna. Lui sarà un punto di contraddizione a quel bambino, no? Svelerà le intenzioni di molti cuori. E poi questo uomo così potente eppure così buono. Ma scusate, ho passato un altro momento di questo sguardo di Gesù è nell'incontro con Zaccheo. Andatevelo a rileggere. Questo uomo che era il mafioso di Gerico. Zaccheo era il capo mafia di Gerico, perché era il capo dei pubblicani, cioè quelli che al soldo dei romani prendeva le tasse, ritirava le tasse, potete capire quante truffe faceva sulla testa dei suoi concittadini, così che tutti sapevano e tutti lo consideravano il grande peccatore, quindi quello proprio da tenere ben lontano dalla propria vita. Quest'uomo piccolino, incuriosito, sa che passa Gesù, vuole vederlo e sale su un sicomoro. Chi è andato in Palestina si ricorderà che quando si va a Gerico ti fanno vedere un sicomoro, che è un tipo di pianta che ha dei rami anche abbastanza bassi, qui si può facilmente salire, che è una specie di fico. È del genere un po' fico, che fa dei piccoli fichi strani, ma insomma, si vede, ci sono ancora i sicomori. Beh, Zaccheo è andato lì, e Gesù che lo guarda e gli dice: Zaccheo, lo chiama per nome. Provate a immaginare, Zaccheo era andato lì per vedere chi era, e quest'uomo che passa sotto lo guarda e dice: Zaccheo. Provate a immaginare che cosa può aver pensato quest'uomo. Questo mi conosce. E quello sguardo dice: io vengo a mangiare a casa tua. Zaccheo, felice di questo, scende di corsa e di corsa va a casa a preparare per il pranzo. Se ci pensate bene, se dopo Zaccheo dirà anche: Signore, se io ho rubato, do indietro, eccetera. Il cambiamento della sua vita arriverà fino anche a decidere di dare indietro i soldi, di proprio totalmente. Però se anche non avesse fatto questo passo, quello sguardo di Gesù lo aveva cambiato. Era come il punto determinante della sua vita. Quello sguardo di Gesù che lo aveva preso così com'era perché conosceva benissimo com'era quell'uomo lì, però aveva valorizzato quel suo desiderio fino in fondo. Ma, e poi dicevo, quest'uomo potente, perché i miracoli, è buono, ed è difficile che il potere stia con la bontà, buono, dove dire buono voleva dire proprio manifestava quella bontà possibile fra gli uomini, quella bontà carica di tenerezza umana. Provate a ricordare quando Gesù vede quel ragazzo che è morto, figlio unico di madre vedova, che esce fuori dalle mura della cittadina di Nain, e lui si ferma e dice: donna, non piangere. E si accosta a lei, al figlio, e glielo ridà. E poi come prendeva in braccio i bambini e li accarezzava. E come ha pianto di fronte a Lazzaro. È formidabile la narrazione della resurrezione di Lazzaro, perché Giovanni si ricorda un particolare, perché dice letteralmente: e Gesù scoppiò in pianto, e tutti dicevano: guarda come gli voleva bene, come un amico, era un amico come abbiamo amici noi, capite? Anche Gesù aveva questi amici che preferiva, da cui andava a mangiare, perché la casa di Lazzaro, Maria e Marta era un luogo in cui lui spesso andava, probabilmente nei suoi giri, poi tornava da loro e lì magari si rilassava anche un po', perché mangiava bene, poteva dormire, erano veramente amici. E Gesù scoppia in pianto. Questa umanità così, così umana e così profondamente straordinaria, perché così profondamente buona. Allora, attenti bene, perché c'è un passo importante nella vita dei discepoli, e lo è importante anche per noi. Allora, prima di tutto questo, se voi ci pensate bene, è qualcosa che può accadere anche a noi, accade anche a noi, e ci chiede come un'attenzione alla vita più forte, più importante. Perché anche voi, se siete qui, avete cominciato una strada, e quindi c'è stato come un inizio, un incontro, qualcosa che vi ha convinto a stare insieme qui, vi ha convinto a stare con Paolo. Ora occorre essere attenti, allora, a quello che nella vostra vita insieme accade, alla ricchezza dei segni che vi approfondiscono la fede, al miracolo. Adesso io sinceramente, quando sono entrato qui, io non pensavo che foste così tanti, e ho pensato: ma guarda che roba bella, che cosa grande, questo è un miracolo. No, ma guardate che non lo dico per scherzo, non lo dico per farvi coraggio. Lo dico veramente, perché che ci siano, quanti siete? 60? 30? 40? Quanti siete? Una 50? 80? Quanti siete? Qui adesso quanti siete? Paolo, quanti sono? Centinaio? Allora, che ci siano un centinaio di persone che la domenica pomeriggio, in nome di Cristo, cioè in nome della propria vita, della possibilità buona della propria vita, siano qui. Ora, se uno è bene attento e se ci pensa, questo è un segno di grandezza, di ricchezza. Allora, ma da questo, come nei discepoli, nasce una domanda. E fra i discepoli è nata una domanda semplice: ma chi è costui? Chi è quest'uomo qui? Allora a me viene una domanda: ma cos'è che permette che 100 persone si vedano così? la domenica sera. Cos'è che permette questo? Chi è costui? Dicevano i discepoli. Perché la cosa più interessante è che dovete capire che questi discepoli con Gesù ormai era un po' che stavano. Quindi fin dall'inizio hanno conosciuto dove stava, dove abitava, hanno conosciuto la sua mamma, chissà quante volte sono andati a casa sua, le prime volte. Poi dopo, a un certo punto, Gesù ha preso come sua città, dice il Vangelo di Marco o di Matteo, che dice Gesù prese come sua città Cafarnao. Perché stava praticamente insieme ai discepoli, a Pietro, Andrea, perché erano di Cafarnao loro. E pensate che gli apostoli conoscevano ormai tutto di lui, eppure si facevano la domanda: ma chi sei? Chi è costui? Vuol dire che, facendosi questa domanda, vuol dire che dentro quell'umanità che vedevano, intravedevano qualcosa che non era comune. Non era comune. Non bastava dire quello che già, non bastava ciò che conoscevano. C'era di più. C'era come una sproporzione tra quel che loro sapevano di lui e quello che lui mostrava a loro. Chi è costui? E guardate che questo nella nostra vita è proprio quello, è il passo importante della nostra fede, è il passo importante della ragionevolezza della nostra fede, questo che vi sto dicendo. Perché il Signore anche a noi ci chiede di muovere l'intelligenza, sollecita l'intelligenza e ci dice: ma perché questa cosa qui? Da dove viene questo? Perché questa ricchezza di persone? Da dove vengono? E allora uno deve darsi ragione. Perché questa amicizia? Io ricordo quando avevo 15 anni, da dove viene? Ma guarda come sono amici. Che bello. E quando dicevano Gesù è un fatto, è qui, allora dicevo: ah, ecco perché. L'ho detto un po' dopo, lì per lì non dicevo così, ecco perché. Però capisco che quel Gesù è qui in mezzo a noi dava ragione di quello che vedevo, di quel segno che vedevo. Allora gli apostoli hanno cominciato a dire: ma chi è costui? E Gesù ha cominciato a rispondere. Perché questo era il punto chiave. Bisognava rispondere a questa domanda. Certo, anche i farisei, anche i nemici, diciamo così, si facevano questa domanda. Quante volte sono andati da Gesù a dirgli: dici chi sei? Da dove ti viene il potere che hai? Con quale potere fai queste cose? Quante volte sono andati a chiedere questa cosa a lui? Ma lui sapeva bene che la domanda di quella gente lì era una domanda che voleva trovare il difetto, voleva metterlo in castagna. Non era una richiesta vera di conoscenza, mentre i suoi discepoli sì. C'era una diversità. E da cosa dipendeva questa diversità? Dipendeva che se i discepoli sono stati con lui e stavano con lui e erano attenti ai segni con lui, con lui aumentava la fiducia di lui, aumentava la certezza che di lui ci si poteva fidare. Capite? Allora è una condizione importante la fedeltà, stare anche a questo cammino che state facendo, stare, la fedeltà, non andarsene via, ma provare a stare, perché nello stare aumenta i segni che ti danno la possibilità di dire: ecco, di quella gente mi posso fidare, di Paolo mi posso fidare, della Chiesa mi posso fidare, della mia parrocchia mi posso fidare. Ma se non si sta, infatti la libertà della gente di fronte a Gesù è agito diversamente a seconda che si è stati insieme con lui oppure si andava da lui così per avere il miracolo e poi via, oppure si stava da lui per cercare di vedere se sbagliava, no? Se faceva i miracoli di sabato, perché se faceva i miracoli di sabato subito, no? Quella gente lì che è stata con lui, di fronte a lui, con queste intenzioni, con questi pregiudizi, la loro libertà alla fine era, come dire, anche addirittura di fronte al miracolo di Lazzaro, che cosa c'era di più grande di una roba così? Che cosa era più grande di questo? 4 giorni dentro il sepolcro, già puzzava, gli dicono, puzza, cosa fai? E lui dice: no, Lazzaro, vieni fuori. E tutti lo vedono, tutti lo vedono, tutti vedono Lazzaro uscire fuori. Però i nemici cosiddetti, cioè quelli che comunque hanno sempre guardato con il pregiudizio, addirittura di fronte ad una cosa così decidono insieme ai capi di ucciderlo, non solo di uccidere lui, ma di uccidere anche Lazzaro, perché era un segno troppo grosso. E gli altri invece, si approfondiva la certezza, quella fiducia. Allora vedete che è una condizione proprio quella di esserci, di starci, di seguire e di essere attenti a vederne i segni, non darli per scontati, anche i segni più semplici, perché se fate un'uscita, una gita e riconoscete la bellezza di una compagnia di gente che si vuol bene, ma questo dice: oh, che bello, che miracolo, che segno. No, qui c'è Gesù, perché cosa rende possibile una cosa così? E infatti c'è stato un momento nella vita di Gesù e gli apostoli, un momento decisivo, e proprio dopo la moltiplicazione dei pani, che appunto lo hanno cercato, dicevo, per farlo re, e lui ha detto: se non cercate il pane che finisce, ma quello che non finisce, quello che non muore, il pane per l'eternità. E da lì ha avuto l'intuizione favolosa di dire: io sono il pane. E poi è andato sempre più avanti, fino a dire: la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. È andato sempre più in fondo. E la gente di fronte a questa cosa hanno detto: carino, te parole troppo fuori, tu sei fuori, e se ne vanno tutti. E rimangono i discepoli e pochi altri. E Gesù non si tira indietro, non dice: beh, dai, non volevo proprio dire così, insomma, porca boia, sono andati via. No, si è rivolta ai discepoli e hanno detto: volete andarvene anche voi? Cioè, ancora una volta Gesù ha sollecitato la loro posizione, la loro intelligenza, per dire: allora, voi cosa dite? E risponde Pietro, che dice una frase che: Signore, dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Che vuol dire? Anche noi non abbiamo capito niente. Perché vuol dire così, no? Però dove vuoi che andiamo? Solo tu hai parole di vita eterna. Cioè, che vuol dire? Dopo tutto questo tempo che siamo stati insieme con te, dopo tutto quello che abbiamo visto e ascoltato, dopo che abbiamo potuto sperimentare che la nostra vita con te ha acquistato un valore eterno, di eternità, un valore impensato, inimmaginabile, vuoi che andiamo via? Ma noi stiamo con te, ma non perché abbiamo capito tutto, ma perché abbiamo sperimentato che con te la nostra vita è straordinariamente grande. Questa è quella convinzione che comincia anche in noi. Perché il problema non è che capite tutto, non è il capire tutto, ma lo sperimentare che nel cammino la tua vita acquista valore. La tua vita vuol dire la tua giornata, il modo come cominci a guardare tua moglie, i tuoi figli, tuo marito, acquista un'altra misura. Se sto con quel gruppo, se sto in quel cammino lì, se sto con quel prete, la mia vita, se sto con la Chiesa che è qui, la mia vita acquista un valore grande. Non ho capito tutto, però allora questo è il segno della presenza del Signore Gesù. E Gesù comincerà a dire chi è, e comincerà a dire ai discepoli chi è, lentamente, perché vi immaginate se Gesù il primo giorno che vede i discepoli avesse detto: ah, io sono il figlio di Dio, sono Dio, cosa gli avrebbero fatto? Avrebbero detto: oh, te sei un po' matto, stai lontano da noi. No? Immaginate, provate a immaginare. Se Gesù fosse arrivato: io sono il figlio di Dio. Oppure no. Bisogna metterti nel manicomio, insomma, no? Allora cosa ha fatto? Come ha fatto a rispondere Gesù? Non ha risposto a questa domanda così. Solo verso la fine ha cominciato a dire le cose più precisamente. Ma ha come aspettato che i suoi discepoli gli dessero fiducia, che la libertà fosse chiara, avesse come preso posizione, E così credo che anche per voi debba essere. Per cui se uno vi dice: guardate che qui è così perché c'è il Signore, ci possiamo voler bene così perché c'è il Signore, allora uno può dire: oh, ecco, adesso ho capito, giusto, adesso ho capito perché ci si può voler bene fino a questo punto, ecco, ho capito perché in questo gruppo tutto il mondo c'è l'attenzione a tutti i bisogni, ecco perché c'è il Signore. E dalla risposta e il Signore ha cominciato a rispondere anche in modo interessante. Beh, prima di tutto ha chiesto di seguirlo, come abbiamo detto. Ma poi ha chiesto anche un'altra cosa. Ha chiesto che se lo segui bisogna che rinunci a te stesso. Come si fa a seguire un maestro se non sei disposto a rinunciare anche a quello che pensi, per esempio? No? Che maestro può essere uno se poi tu non sei disposto a rinunciare a quello che pensi? Allora Gesù chiede: se volete seguire, rinunciate voi stessi. Ma questa era una cosa, come dire, non era una cosa così strana, perché fa parte del seguire questo. E anche voi, se volete seguire, bisogna essere disposti ad un sacrificio. Oggi questa è una delle cose più difficili. Io non ho la grazia di avere tanta gente nella mia parrocchia come qui. Ho cominciato a fare un po' di catechismo, ma le persone che sono venute per discutere, ma non per imparare. E allora ci siamo trovati come a discutere. Invece, perché oggi è un po' così, no? Ci si trova per i pareri. Non è così fra di noi. Non si può stare insieme per i pareri. Si sta insieme perché uno vuol seguire, perché vuole imparare. E allora è disposto anche a cambiare il proprio modo di sentire le cose, di vederle, di guardarle, di giudicarle. Se è vero che c'è Gesù, se è vero che la Chiesa è questo luogo in cui si può sperimentare questa ricchezza della propria umanità, allora prova a fare questo sacrificio. Ma l'altra cosa è che Gesù ha chiesto ai discepoli anche di essere testimoni di questo di fronte a tutti, perché se tu non hai il coraggio di essere di fronte a tutti quello che stai imparando qui, vuol dire che non va bene neanche per te. Spiego? Ma io qui sto andando troppo alla lunga. Io credo che ci sarebbero tante altre cose da dire. Gesù arriva fino a dire io sono Dio in alcuni momenti, fino all'ultimo momento in cui nel Sinedrio, prima di andare nella passione, gli chiedono: allora dici veramente, sei tu il Messia, il figlio di Dio? E lui risponde: tu lo dici, e vedrete il figlio dell'uomo sulle nubi, e tutto il sacerdote si strappa le vesti dicendo bestemmia, questo bestemmia, e hanno deciso di ucciderlo per bestemmia, perché si diceva Dio. Ma io credo che la cosa più importante, e adesso chiudo perché sennò vado troppo avanti, io credo che la cosa più importante sia proprio questo, sia che la certezza avviene proprio nella propria vita, avviene proprio perché aumenta l'esperienza dei segni, di quei segni che ti mostrano qualcosa di grande che c'è e che danno alla tua vita una misura impensabile, impensata, che poi è la misura che uno desidera. E uno si domanda: ma come fa ad essere così? Perché c'è il Signore. E quando uno ti dice: ma perché c'è il Signore? È come la luce su tutto quello che, sulla vita che uno fa, è luce sui segni che ha incontrato, è luce sulla quella bellezza umana che riscontra, che ha riscontrato nella sua vita. Perché è una vita, ricordatevelo, non è un'idea, è una vita. E così aumenta la convinzione, e così si radica la convinzione. Più segni, più stai, più vedi i segni. Più stai, più ti accorgi che la tua vita cambia. Più stai, più vedi che gli altri cambiano. Più stai, più vedi che lo sguardo che hanno su di te, che trovi qui su di te, è più grande di quel che immaginavi. Più stai, più riconosci il valore della tua vita. E più stai, allora più riconosci che non ci può essere altra ragione se non Cristo. È così che nasce la fede. Che, vedete, non abbandona la fede, non abbandona la nostra ragione, la nostra intelligenza, anzi, proprio fa appello, come Gesù, all'intelligenza. Quindi questa è la strada per tutti, per noi. e basta, perché se no mi vado fuori di testa. So che Paolo avrebbe voluto che io avessi detto anche altre cose, ma non ce la faccio più.